Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto e soprattutto un bentornati da parte mia. Ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo concluso con la lettura di Giobbe, capitolo 3. Abbiamo letto i primi 10 versetti dove Giobbe sta semplicemente dicendo «Vorrei non essere mai nato». Il suo lamento comunque prosegue, andiamo a leggere sempre da Giobbe, capitolo 3, i versetti dall'11 al 19. Perché non morii fin dal seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dal suo grembo? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mammelle da poppare? Ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei così riposo con i re e con i consiglieri della terra che si costruirono mausolei, con i principi che possedevano oro e che riempirono d'argento le loro case. Oppure, come l'aborto nascosto, non esisterei. Sarei come i feti che non videro la luce. Là cessano gli empi di tormentare gli altri. Là riposano gli stanchi. Là i prigionieri hanno pace tutti insieme, senza udir voce d'aguzzino. Piccoli e grandi sono là insieme, lo schiavo è libero dal suo padrone. Giobbe si augura di non essere mai nato. Rimpiange ciò che gli è stato negato. Comunque, essendo nato, rimpiange di non essere morto alla nascita. Ci sono due desideri impossibili da realizzare in questo capitolo. Lui non trova rimedio per la sua miseria. Giobbe vede la morte come preferibile alla vita. Dice che la vita è simile a un peso. Non vuole vivere. Vorrebbe piuttosto morire. Giobbe dice che sarebbe il benvenuto alla morte, dando gridi di gioia come quando trovi una miniera che è piena d'oro. È in una condizione disperata, di desolazione. Concludiamo la lettura del lamento di Giobbe andando a leggere i versetti dal 20 al 26 da Giobbe, capitolo 3. Perché dare la luce all'infelice e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza? Essi aspettano la morte che non viene, la ricercano più che tesori nascosti. Si rallegrerebbero fino a giubilarne, esulterebbero se trovassero una tomba. Perché dar vita a un uomo la cui via è oscura e che Dio ha stretto in un cerchio? Io sospiro anche quando prendo il mio cibo e i miei gemiti si spargono come acqua. Non appena temo un male, esso mi colpisce e quel che mi spaventa mi piomba addosso. Non trovo riposo né tranquillità né pace, il tormento è continuo. Giobbe viveva in pace e prosperità nella terra di Uz e le cose gli andavano bene. Viveva nel comfort, nel lusso. Tutti dicevano, guarda Giobbe, sicuramente è una vita meravigliosa. Giobbe ora invece dice, vivo sempre nella preoccupazione, le cose di cui ho paura, che temevo accadessero, mi sono venute addosso. Niente tranquillità, riposo, niente pace, solo un continuo tormento. Dobbiamo riconoscere che anche nei giorni prosperi c'è un'incertezza di vita. Credo che è una situazione di molte persone oggi. La loro preoccupazione è che qualche cosa di terribile possa accadere. Il problema è che ci aggrappiamo per la nostra sicurezza a una specie di coperta, qualcosa che non è parte di noi, piuttosto che aggrapparci al Salvatore. Si potrebbe pensare che Giobbe abbia perso la fede, ma non è così, per il momento. Questo è il lamento amaro di un uomo che si rende conto dei tanti veleni che ci sono in fondo al bicchiere della vita. I guai sono caduti su di lui e non capisce del tutto il perché. È stato un monologo. Un lamento che i suoi amici seduti intorno a lui hanno ascoltato. Il linguaggio è tremendo, ma Giobbe non ha la risposta, non sa cosa pensare, il suo pessimismo è nero. Gli amici di Giobbe iniziano a parlare con lui dopo 7 giorni di silenzio e dopo aver ascoltato quello sfogo amaro. Il primo a parlare sarà Elifaz, poi Bildad e infine Zofar. I nomi di questi uomini sono tutto un programma. Elifaz significa Dio è forte o Dio è di oro fine. Bildad significa figlio della contenzione. Lui è proprio così, col suo modo di fare. Ha dei modi un po' crudi. Zofar significa un'ombra. In effetti sembra un po' doppio. Ha una lingua pungente e fa terribili insinuazioni su Giobbe. Il dialogo è fatto in un reale contesto. Gli amici stanno andando ad attaccare Giobbe e lui risponderà a questi attacchi. Questi scontri verbali erano comuni a quei giorni. Oggi le persone vanno a una partita di calcio, di pallacanestro o altro, o fanno attività atletiche per dimostrare di essere qualcuno. In quei giorni la gente si radunava per un incontro intellettuale. Credo che attraverso il tempo questo dialogo radunò una grande folla per ascoltare e osservare ciò che stava accadendo. È facile dire che quelle persone non erano molto civilizzate rispetto a noi, ma è innegabile il loro alto livello intellettuale e l'enfasi che mettono su questo, mentre noi, un popolo molto avanzato, mettiamo l'enfasi sull'aspetto fisico. Forse non siamo così superiori a questi antichi popoli come ci piacerebbe pensare. Giobbe si sfoga lamentandosi. È in piena depressione, vede ogni cosa di un nero assoluto. Il diavolo gli ha tolto tutto, non gli ha lasciato nulla, nemmeno un posto dove stare. Persino Dio sembra molto lontano da lui in quel particolare momento. Elifaz è il primo a parlare. La sua è la voce dell'esperienza. La chiave di quello che lui deve dire è nel versetto 8. Io ho visto. Tutto quello che lui deve dire si basa su quello. È la voce dell'esperienza. Ha avuto una visione chiara e ha sentito segreti che nessun altro ha mai sentito. Leggiamo i primi 6 versetti da Giobbe, capitolo 4. Allora Elifaz di Teman rispose e disse: «Se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Ma chi potrebbe trattenere le parole? Tu ne hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche, e le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai rafforzato le ginocchia vacillanti. E ora che il male piomba su di te, ti lasci abbattere. Ora che è giunto fino a te, sei tutto smarrito. Il tuo timor di Dio non ti dà fiducia, e l'integrità della tua vita non è la tua speranza?» Elifaz inizia in un modo diplomatico, ma uno avverte il sentimento che c'è dietro alle sue parole. Dice a Giobbe: «Mi permetti di dire qualcosa?» E aggiunge: «Non posso fare a meno di dirtelo». E così prosegue con le sue osservazioni. Sta dicendo a Giobbe: nei tempi passati, quando eri nella prosperità e in buona salute, eri un punto di forza per tutti gli altri. Potevi avvisarli dei pericoli, potevi parlare loro e dire cosa fare, sapevi come aiutare quelli che erano nei guai, ma adesso qualcosa di male è successo a te, sei crollato. Sei solo una bambola di carta, sei una tigre di carta, non eri reale. I consigli che desti agli altri non li puoi seguire tu stesso? Diresti che quello è il problema di molte grandi persone di oggi. Non è interessante che possiamo sempre dire alle altre persone cosa potrebbero fare quando arrivano i guai? È come un cartone animato di due psichiatri. Uno guarda l'altro e dice: «Tu stai bene, come sto io?» Analizziamo sempre gli altri dicendo come stanno. Elifaz accusa Giobbe di essere un esperto in quello. In un modo molto sarcastico gli dice: «Ora è successo a te. E cosa hai fatto? Sei precipitato. Il tuo consiglio non era abbastanza buono per te stesso. Ha aiutato altri, ma ora non aiuta te». Ora Elifaz fa un'insinuazione, anche se lo fa in un modo molto educato. Troveremo gli altri due amici di Giobbe più crudi, specialmente Zofar. Versetti dal 7 all'11, da Giobbe, capitolo 4. Ricorda, quale innocente perì mai? Dove furono mai distrutti gli uomini retti? Io per me ho visto che coloro che arano iniquità e seminano tormenti ne mietono i frutti. Al soffio di Dio essi periscono, dal vento della sua ira sono consumati. Spenta è la voce del ruggente, sono spezzati i denti dei leoncelli. Perisce per mancanza di preda il forte leone e restano dispersi i piccini della leonessa. Elifaz accusa Giobbe di avere un tallone di Achille, un punto debole. Dice che questo non sarebbe accaduto a Giobbe se non ci fosse stato qualche cosa di radicalmente sbagliato nella sua vita, qualche cosa che lui sta tenendo segreto. Questo è l'argomento. Sta facendo una insinuazione, e non è vera riguardo a Giobbe. Sappiamo che questa insinuazione è sbagliata perché, all'inizio del libro, Dio ci ha mostrato cosa succedeva nel cielo, così che potessimo conoscere Giobbe e capire il suo carattere. Questi amici saranno di poco conforto perché non capiscono Dio, non capiscono Giobbe e non capiscono, abbiamo detto, loro stessi. Ci sono molte persone oggi che provano a distribuire consigli spirituali senza essere qualificati a farlo. Molto spesso le difficoltà dei figli di Dio possono sistemarsi tra la propria anima e Dio. Il più delle volte non abbiamo bisogno di andare da una terza persona, convinti che ne sappia più di noi. Se si tratta di problemi spirituali, abbiamo un intercessore nei confronti di Dio. Giobbe sperò in questo ai suoi giorni. Oggi sappiamo di averlo. come è detto in 1 Timoteo 2, versetto 5, un versetto che abbiamo già citato. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Lui, insieme al medico, ci aiuta se abbiamo problemi psicologici e fisici. Come Elifaz poteva parlare per esperienza, anch'io posso parlare per esperienza e dire che Dio ascolta, Dio risponde alle preghiere relative alle nostre condizioni fisiche e spirituali. Elifaz, come vediamo, non sta aiutando molto Giobbe. Sta parlando da un pulpito e sta guardando Giobbe dall'alto. Lui insiste che c'è qualche cosa nella sua vita che tiene nascosto. Sta dicendo che Giobbe sta raccogliendo quello che ha seminato. Ma Elifaz sbaglia. Dio disciplina i suoi figli, ma mai li distrugge. Elifaz è come molti di noi che danno consigli avventati, senza riflettere. Possiamo dire a qualcuno come dovrebbe fare le cose in un modo gentile, parlare con un linguaggio accurato, ma quello che diciamo può non essere esatto. Elifaz sta dicendo che quelli che seminano il male raccolgono il male e periscono come giovani leoni con i denti rotti, come vecchi leoni che non possono più catturare la loro preda. Ora Elifaz cercherà di avvalorare quello che sta dicendo, raccontando il motivo per cui questa cosa gli è rimasta impressa nella mente. Lo leggiamo in Giobbe, capitolo 4, nei versetti dal 12 al 21. Una parola mi è furtivamente giunta, e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Tra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore, che mi fece fremere tutte le ossa. Uno spirito mi passò davanti, e i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi, e udii una voce sommessa che diceva. Fermiamoci un attimo prima di leggere cosa diceva questa figura. Non suona misterioso quello che abbiamo letto? La visione prende forma nella notte, nel buio. È una visione che mette paura, che turba Elifaz. Egli continua la descrizione, riportando le parole udite. Proseguiamo ora la lettura. Può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo Creatore? Ecco, Dio non si fida dei suoi servi e trova difetti nei suoi angeli. Quanto più in quelli che stanno in case d'argilla, che hanno per fondamento la polvere e sono schiacciati al pari delle tignole. Fra la mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre, senza che nessuno se ne accorga. La corda della loro tenda è strappata, e muoiono senza possedere la saggezza. Ora, non so cosa tu ne pensi, ma devo dire che non trovo niente di speciale in queste esperienze di cui abbiamo appena letto. Mi aspetterei da una simile visione qualche rivelazione particolare, qualcosa di profondo, qualche cosa che non ho mai sentito prima. Invece non è niente di nuovo. Lui viene fuori con questo. Potrà un uomo essere qualcosa più di Dio? Certamente no. Ognuno di noi lo sa e non ha bisogno di sogni o incubi per impararlo. Questo è qualcosa per cui non c'è bisogno di una grande esperienza per saperlo. Spesso si è in difficoltà nel dare consigli perché nel darli si può essere molto noiosi o banali. Si passa ad altri la propria esperienza dicendo «dovresti fare così come faccio io». C'è un pericolo nella voce dell'esperienza ed è quello che non serve agli altri. Posso dire che Elifaz non aiutava Giobbe. Bada bene che non voglio dare l'impressione che Elifaz e gli altri non dichiarino qualche verità profonda. Il punto è che loro non sono di aiuto a Giobbe con i loro consigli. «Persino gli angeli di Dio», dice Elifaz, hanno dei difetti, quanto più noi che viviamo in case di mattoni. Non c'è migliore descrizione dei nostri corpi che quella. Viviamo in case di sabbia. In Seconda Corinzi 5, l'Apostolo Paolo chiama i nostri corpi una tenda fragile che il vento farà crollare. Viviamo in case di sabbia e prima o poi le nostre case cadranno su di noi. Non conta quanto i nostri corpi siano forti o belli, durano quanto un respiro. Elifaz sta dicendo delle verità che sono degne di nota, ma non sono certo di aiuto a Giobbe. Vedi, è facile enunciare delle verità che però non sono pertinenti, non sono di alcuna utilità per il problema. Non abbiamo bisogno di ascoltare una verità qualsiasi, ma la verità di cui abbiamo bisogno, quella che fa il caso nostro. Tu tutti gli amici di Giobbe diranno cose vere, e alcune sono davvero meravigliose. Mi piace leggerle e spero che piacciono anche a te, ma non vanno incontro al bisogno di Giobbe, non sono soddisfacenti. Proseguiamo la lettura del capitolo 5 di Giobbe, che è il proseguimento del discorso di Elifaz. Versetti dall'1 al 5. Chiama pure. C'è forse chi ti risponda? A quale dei santi vorrai tu rivolgerti? No, il cruccio non uccide che l'insensato, e l'irritazione fa morire lo stolto. Io ho visto l'insensato prendere radice, ma ben presto ho dovuto maledire la sua casa. I suoi figli vanno privi di soccorso, sono oppressi alla porta della città, e non c'è chi li difenda. L'affamato gli divora il raccolto, glielo ruba perfino dalle spine, l'assetato gli trangugia i beni. Al versetto 1 abbiamo letto una buona domanda. A chi ti rivolgerai per avere un aiuto? Ho paura che i santi non siano capaci di aiutarti. Apparentemente i patriarchi, i santi a cui potrebbe fare riferimento Elifaz, erano già morti a quel tempo. Forse Giacobbe era ancora vivo. Abramo non fu capace di aiutare suo figlio Isacco. Dovette intervenire Dio per salvarlo. Nessun uomo che visse nel passato fu capace di aiutare qualcuno in modo degno di nota. Bene, a quale santo ti stai rivolgendo tu? Elifaz ha visto lo stupido e l'empio prosperare, ma alla fine cadere. In un certo modo è vero, spesso è così. Davide scrisse della prosperità dell'empio. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Davide si meravigliò perché gli uomini empi prosperavano mentre gli uomini pii no. Poi guardò e notò che Dio alla fine fece cadere gli empi. Perché oggi Dio non si muove contro gli uomini malvagi? Bene, amico, Dio si muove piano o velocemente, come vuole Lui. Dio farà cadere gli empi a suo tempo. Lui ha tutta l'eternità a disposizione, non è come noi a cui pochi anni sembrano un'eternità. Vediamo ora i versetti 6 e 7 di Giobbe, capitolo 5. Infatti la sventura non spunta dalla terra, né il dolore germina dal suolo, ma l'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. Non abbiamo bisogno di analizzare questa dichiarazione per accorgerci che è vera. L'uomo nasce in un mondo di problemi. Non credo sia discutibile che la famiglia umana ha delle avversità, delle calamità, preoccupazioni, ansietà, problemi vari e reali. Tutto quello di cui abbiamo bisogno per saperlo è prendere un giornale e leggere un articolo di cronaca. Ma sanno tutti perché la gente ha problemi? Non tutti abbiamo lo stesso colore, la stessa taglia, lo stesso sesso, lo stesso tipo di sangue, lo stesso quoziente intellettivo, ma tutti abbiamo problemi. Le lacrime sono universali. Infatti la parola simpatia significa soffrire insieme, patire insieme. E questa è la sinfonia di oggi. Difatti, un termine ebraico che indica l'uomo è enash, che significa il miserabile. Questo è l'uomo. Si dice che non c'è niente di sicuro a parte le tasse e la morte. I problemi, la sofferenza e il peccato sono basilarmente il risultato della disobbedienza a Dio. In Isaia 48, al versetto 22, è scritto: «Non c'è pace per gli empi, dice il Signore». L'uomo prova a fingere che il peccato non esista, ma non funziona. L'uomo prova a costruire la pace nel mondo senza il principe della pace. Perciò i guai vengono sull'uomo e la sofferenza è una conseguenza, e anche i figli di Dio hanno problemi. Qualche volta un figlio di Dio ha dei problemi a causa di un errore grossolano. Qualche volta i problemi sono un giudizio di Dio verso i suoi figli. Abbiamo detto, è scritto in 1 Corinzi 11, versetto 31, che se non giudichiamo noi stessi, Dio dovrà giudicare. Qualche altra volta i problemi sono una disciplina di Dio. E abbiamo detto, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Così è scritto in Ebrei, al capitolo 12, versetto 6. Mosè, che stava vivendo nella corte di Faraone, scelse di soffrire. Fu una disciplina per Mosè. Dio non avrebbe potuto utilizzarlo come un liberatore se non avesse avuto 40 anni di istruzione nel deserto di Madian. Anche Saulo da Tarso, il forte giovane fariseo, arrivò a conoscere Cristo Ed io gli disse: perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome, come è scritto in Atti 9, al versetto 16. Dio lo passò veramente al setaccio. I problemi possono essere una disciplina di Dio. Qualche volta i problemi ci arrivano con il proposito di insegnarci a essere pazienti, per insegnarci a fidarci di Dio. Praticamente Giacomo dice: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, come è scritto in Giacomo 1, al versetto 3. Vedremo che Giobbe realizzerà che Dio sta facendo proprio questo per lui. In Giobbe 23, al versetto 10, è scritto: ma la via che io percorro, egli la conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come l'oro. Così a volte Dio permette che i problemi ci arrivino in modo che possano dirigere le nostre menti, i nostri cuori, su di Lui, sul Signore. Questa è una spiegazione, credo, per molti di noi, valida anche oggi. E con queste riflessioni sulla sofferenza, sui problemi, mi fermo qua. Vi do appuntamento a domani sera. Ciao.